Carissimi fratelli, la Chiesa alla fine dell'anno liturgico, questa è l'ultima domenica del ciclo delle feste del Signore, domenica prossima sarà la prima di Avvento, ripartirà l'anno liturgico con le quattro domeniche che ci preparano alla festività del Natale del Signore. Dicevo, la Chiesa alla fine dell'anno liturgico ci presenta il Cristo glorioso, centro della storia, il punto di riferimento del nostro atto di fede. Ed è in funzione di Cristo che si è presentato come il centro dell'umanità che noi facciamo e celebriamo le altre feste, la festa riconosciamo la missione della Madonna, riconosciamo la santità dei santi che sono coloro i quali hanno guardato a Cristo come centro dell'universo. Vedete, noi potremmo affrontare il problema della regalità di Cristo in tanti modi. C'è il testo bellissimo della lettera agli Efesini di San Paolo: in Lui siamo stati creati, in Lui. Paolo che celebra proprio questa centralità di Cristo. Poi ci sono gli altri riferimenti nei Vangeli alla regalità di Cristo. Pensate alla festa dell'Epifania, pensate tutte le volte che Cristo ha parlato di sé, della sua missione, pensate quando Giacomo e Giovanni litigano tra di loro a chi dovesse essere il primo per stare accanto al Signore. La Chiesa ha scelto questa pagina evangelica non solo perché si tratta di Cristo Re, perché è citato qui, ma anche per darci quel messaggio giusto, perché noi possiamo capire come Cristo si è presentato Re ed in che modo la Chiesa ha guardato la regalità di Cristo. Ci fa leggere il brano della Passione, cioè ci fa leggere il brano del processo politico che Gesù ha subito. Ricordate, Gesù viene arrestato nella notte tra il giovedì e il venerdì e già in quella stessa notte subisce il processo religioso con il capo di accusa. Si è dichiarato figlio di Dio. Ricordate Caifa quando gli chiede: ma sei tu il figlio di Dio? Diccelo. E Gesù dice: io lo sono, tu lo dici. E si stracciò le vesti, ha bestemmiato. Poi, siccome gli ebrei erano sotto il dominio romano e non potevano mandare a morte nessuno senza il consenso dei romani, nella prima mattinata del venerdì comincia il processo politico. E il capo d'accusa qual è? Si è dichiarato re dei giudei. È il popolo, istigato dai capi dei sacerdoti, quando Pilato dice: che ne farò del vostro re? Non abbiamo altro re che Cesare. Loro che odiavano, ma dovevano raggiungere l'obiettivo, loro odiavano l'imperatore romano, ma in quel momento dovevano raggiungere l'obiettivo i capi dei sacerdoti, perché Cristo doveva essere ucciso. Allora serviva questo grido della folla: noi vogliamo che su di noi regni Cesare e non quest'uomo. E allora il discorso tra Pilato e Gesù, che è rivelatore di del primo grande significato della regalità di Cristo. Cioè, quando affrontano il problema della verità, Gesù, abbiamo sentito, io sono venuto per dare testimonianza alla verità. Quale verità? La verità sull'uomo. Qual è la natura dell'uomo? Qual è la dignità dell'uomo? Come l'uomo realizza la sua dignità e la sua felicità? La necessità del rapporto con Dio da parte dell'uomo. Dice Gesù: io sono venuto per dare testimonianza alla verità. E Pilato, da quell'uomo di governo pragmatista, un po' materialista, che con ironia rivolge la domanda a Gesù: che cos'è la verità? Pilato, che aveva ricordato i passaggi del racconto della passione, che aveva avuto sollecitazione dalla moglie: stai attento, perché questa notte ho passato una nottata bruttissima sognando, pensando a quest'uomo, stai attento al verdetto che proferisce. E Pilato, sappiamo che voleva liberarlo, aveva capito che dietro c'era una questione solo religiosa, ma che l'accusa di essere un istigatore politico era inconsistente e non c'era nessun timore di togliere il potere a Cesare. Quindi la domanda: che cos'è la verità? Poi, dopo aver rivolto questa domanda a Gesù, si ritira. Ecco, miei cari, è la prima rivelazione che noi abbiamo della regalità di Cristo. Perché Cristo è Re? Perché Lui si è presentato come colui con il quale l'uomo deve fare i conti se vuole trovare la sua dignità e la sua felicità. Allora ci ricordiamo di tutti i brani della Scrittura: io sono la via, la verità e la vita, io sono la vite, voi i tralci. Se il traccio rimane staccato da me non porta frutto. O quando dice alla samaritana: io sono l'acqua viva, se tu sapessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta parlando, saresti tu a chiedere acqua a me. O tutte le volte che Gesù ha detto: o con me o contro di me. Cos'è la regalità di Cristo? È Cristo che si presenta all'uomo e dice: se vuoi trovare la felicità, se vuoi trovare la dignità, se vuoi trovare il senso della vita, fidati di me e affidati a me. Allora noi credenti riconosciamo la regalità di Cristo nel momento in cui ci fidiamo della sua parola, con la consapevolezza, e lui ci aveva preavvertiti, con la consapevolezza che quella è una parola difficile, metterla in pratica, con la consapevolezza che noi per accettare quella parola dobbiamo rinunciare a qualcosa, che significato ha l'espressione: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se non riconoscere che fidarsi di Gesù Cristo e della sua parola richiede da parte nostra una scommessa su di Lui, mediante la quale dobbiamo rinunciare ad altre cose delle quali forse noi potremmo percepire un valore più immediato. Pensate il perdono nei confronti della vendetta. E chi di noi non ha sperimentato interiormente la forza della vendetta, la capacità che la vendetta ci può dare soddisfazione dinanzi ad una persona che ci ha fatto del male? Noi sentiamo il piacere dentro di dire: mi vendico per fargliela pagare. E Gesù che dice: no, devi perdonare. Ed è qui la croce. Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce. Questa è la croce che dobbiamo assumere. Questa è la fiducia che noi dobbiamo avere in Lui. Devo credere che se perdono, io sono un uomo felice. Io sono un uomo degno. Ho raggiunto la mia dignità di uomo, la mia personalità. Così per tutte le altre norme che il Vangelo ci può presentare. Non le sto ad enumerare, prendetelo voi il Vangelo tra le mani e ragionateci sopra. Ma ragioniamoci tenendo conto del male che sta attorno a noi. E interroghiamoci. Se questo male del quale ci lamentiamo non sia proprio il frutto del rinnegamento di Cristo, cioè del fatto che Cristo non regna o non lo lasciamo regnare, anche noi che ci diciamo credenti, perché lì dove c'è il peccato e lì dove c'è la somma di peccati, c'è lo squilibrio della società. Non esiste un male collettivo, esiste un male individuale che si somma uno più uno più uno più uno, che crea la piaga sociale, che crea il bubbone del quale noi ci lamentiamo. Un solo drogato non fa la piaga della droga, ma uno più uno più uno più uno più uno, uno spacciatore più uno più uno più uno, fa la piaga che noi abbiamo attorno. E questa piaga che cos'è? È rifiutare Cristo per gli insegnamenti che ci ha dato. La piaga delle separazioni familiari, che cos'è? E aver dimenticato il precetto del Signore: formano una sola carne. E qui tanti altri esempi che possiamo portare, ma mi fermo qui per quel primo concetto. Cristo che dice: io sono venuto per dare testimonianza alla verità. L'altro suggerimento che voglio darvi, prendendolo proprio dall'episodio della passione, Cristo nel momento in cui subisce il processo e inizia la passione, si dichiara re. E lui aveva sempre parlato della sua crocifissione come il momento della sua glorificazione. Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me. E la liturgia, il Venerdì Santo, c'è un canto bellissimo nel quale sono scritte queste parole: regnavit aligno Deus. Dio ha regnato dalla croce. E allora capiamo da questo capovolgimento. Tutte le parole che il Signore ha detto in riferimento alle relazioni tra i singoli e le istituzioni. Istituzioni come segno di governo, qualunque istituzione, come segno di dominio. Voi sapete che i capi delle nazioni dominano. Per voi cristiani che mi volete seguire, non sia così. Ma chi vuole essere il primo, sia l'ultimo. E quando ha lavato i piedi, voi vi meravigliate che io vi abbia lavato i piedi, ma è così. Chi vuole essere grande, si faccia servo. Chi vuole essere capo, si metta a servire. E quando Giacomo e Giovanni gli dicono: maestro, quando tu sarai nel tuo regno, facci sedere una a destra e una a sinistra. Cosa chiede Gesù? Siete capaci di bere il calice che io berrò? Ecco la regalità di Cristo. Ed è in questa disponibilità che è stata la missione, il senso della vita, dell'incarnazione. Cristo che si fa uomo, perché cosa? Cosa dice la lettera agli Ebrei? Un passo bellissimo, sul quale dovremmo ritornare noi a leggerlo e a meditarlo. Imparò lui, il Figlio di Dio, dalle cose che ha patito. Cosa vuol dire obbedire alla legge? E divenne per questo un sacerdote misericordioso. Che bello considerare la fragilità della croce e la potenza del sacerdote che intercede per noi presso Dio. E questo è per noi, come dire, una indicazione chiara. Gesù ci chiede, proprio perché Re, a noi che lo vogliamo seguire, ci chiede: siete capaci di instaurare fra voi relazioni sulla base non della sopraffazione, ma sulla base del servizio? Siete capaci di rinunciare a qualcosa di voi stesso per essere capaci di mettervi a disposizione degli altri, per capire la sofferenza degli altri e condividerla e portarla sulle spalle, avendo quella compassione? Che vuol dire la parola compassione se non il patire con? Pensate al rapporto educativo tra genitori e figli. Pensate al necessario rapporto di correzione. Un maestro, un genitore, deve correggere il figlio che ha sbagliato. Ma una cosa è correggere portando il peso della sofferenza, della colpa della persona che l'ha commesso. Un'altra cosa è punire dall'alto per far soffrire. Pensate al rapporto nostro con la realtà delle carceri. Quante volte noi ci sentiamo dentro di dover dire: chiudete, buttate le chiavi, perché quello crepi là dentro, non è evangelico. Il che non vuol dire che la giustizia non debba fare il suo corso, ma mai una giustizia che sia vendicativa, ma una giustizia che sia riabilitativa, capace di riabilitare, perché Gesù guarda l'uomo nel profondo del cuore. Ecco, miei cari, che cos'è la festa della regalità del Signore. E chiudo ricordando che noi Chiudiamo questo periodo delle feste mariane qui a Reggio con la tristezza di vedere ancora nella nostra città fenomeni delinquenziali che offuscano la bellezza della città. Non voglio criminalizzare la città, ci mancherebbe, il bene più grande. Però che tristezza, un asilo devastato, contro chi? Contro dei bambini, quasi a dire a quei bambini: preparati che la vita non è il gioco che stai facendo qua dentro, la vita è un'altra, te la dico io qual è la vita, quella che ti sto insegnando io con la devastazione. Pensate all'incendio del negozio. Ma pensiamo anche alla giornata di oggi, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È un problema che ci riguarda. È un problema questo che ci riguarda. Forse noi non abbiamo i casi in questi 3 mesi in Italia, più di 93-94 femminicidi ci sono stati. Terribile, spesso all'interno della famiglia. Ma io penso a tutte le volte che, confessando, in questi giorni abbiamo raccolto lacrime di mamme, per esempio. Io non le dimentico mai queste lacrime, che vengono a piangere perché i figli alzano le mani contro la mamma. Terribile, disgustoso. Quella donna ti ha portato nel seno e tu hai il coraggio di alzare le mani. Ma pensate a tutte le altre sofferenze. Altre volte io, parlando di questo problema, ho detto che noi maschi non siamo padroni delle donne, né delle mamme, né delle mogli, né delle sorelle, né delle fidanzate, di nessuno. Guardando il quadro della Madonna e vedendo lei la donna per eccellenza, davanti alla quale abbiamo bisbigliato nella vita tutti qualche volta un'Ave Maria, come facciamo a non vedere riflessa nelle altre donne che ci stanno accanto l'immagine di Maria Santissima e avere quella dignità, quel rispetto che deve essere dato a chi per volere di Dio, per natura, è stato dato a questo privilegio di essere custode della vita. Voi donne siete le custodi della vita, perché la vita la portate nel seno. Voi questa vita la proteggete, voi questa vita la educate, la formate, e basterebbe solo questo perché tutti siamo riconoscenti di questa missione che avete ricevuto da Dio. Per cui riflettiamo su questo, miei cari, riflettiamoci, perché il problema esiste. Tante volte viene vissuto all'interno delle famiglie, le tragedie nelle famiglie sono tantissime, e noi che confessiamo queste tragedie le raccogliamo. Ecco perché mi permetto di fare questo riferimento. Però a voi donne, lasciatemi dire una cosa, vorrei ricordare quello che dico in confessione quando mi capita che qualcuno mi presenta questa sua difficoltà. Ricordatevi che neanche Dio vi può obbligare ad essere martiri. Mi avete capito? Neanche Dio può obbligarvi ad essere martiri. Per questo denunciate, ribellatevi alla violenza, ribellatevi e denunciate, perché solo quando avremo il coraggio, avrete il coraggio di una ribellione corale a questa violenza, forse troveremo la strada. E questo lo dico per tutti i mali che ci avvolgono nella nostra città, i mali legati alla delinquenza organizzata. Se avessimo il coraggio, tutti, nel ribellarci ad ogni forma di violenza, forse questa violenza l'avremmo già sconfitto. Preghiamo Gesù, che è venuto a fondare il suo regno, che è un regno di verità, di giustizia e di pace. E chiediamo che tutti noi, accettandolo come guida, come maestro, possiamo essere collaboratori di questo regno di giustizia, di verità e di pace. Amen.